Il radiogiornale.
Come ridurre i costi della salute concentrandosi sulla prevenzione? Uno studio che individua come diminuirli di 30 miliardi all'anno entro il 2040. Lupo di città va nei pressi di Sasso Corbaro a Bellinzona e sbrana due pecore. Doveva arrivare entro la fine di questa settimana, invece neanche dall'ennesimo round di colloqui a Doha è scaturito quel cessate il fuoco che serve a Gaza. Per lo sport, Jannik Sinner, re di Wimbledon, il chess invece sul tetto del mondo.
Siamo più vul.
Beh, questo è il radiogiornale della notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. In Svizzera, come vi dicevamo, i pericoli naturali come frane o inondazioni preoccupano le autorità federali. In futuro, a causa del cambiamento climatico, questo tipo di minacce aumenterà, e appunto non risparmiando alcun lembo del paese. Le contromisure però ci sono. Da Berna, Anna Riva.
Siamo più vulnerabili. La Svizzera è più vulnerabile. E l'indiziato numero uno è il cambiamento climatico. Non è particolarmente incoraggiante l'analisi di Katrin Schneeberger, direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente, intervistata dal Sonntagsblick. Il riscaldamento globale si manifesta, secondo l'esperta, in varie forme. Si fanno più frequenti e più intensi inondazioni, incendi boschivi, ondate di calore e frane. E qui la mente corre al recente dramma del villaggio vallesano di Blatten, anche se, dice la direttrice, le analisi sull'accaduto sono ancora in corso ed è presto per trarre conclusioni. Il cambiamento climatico si riversa però non solo ad alta quota, ma anche nei centri urbani, poli spesso densamente edificati, dove l'acqua, in caso di forti piogge, stenta a defluire, una difficoltà che oggi genera la metà dei danni da inondazione. Di fronte a tali scenari, la Confederazione però è attiva, precisa Schneeberger. Di recente è stato lanciato un progetto per incentivare l'adeguamento o gli adeguamenti al cambiamento climatico. I fondi stanziati possono essere investiti in iniziative puntuali, per esempio un rivestimento stradale innovativo che contribuisca a rendere le città più fresche o alberi speciali che proteggano dagli smottamenti i centri abitati e l'infrastruttura stradale. Il progetto è per così dire vittima del suo successo. L'interesse è massiccio, a medio termine addirittura maggiore, conclude la direttrice, dei fondi messi a disposizione.
Si potrebbero ridurre i costi della salute concentrandosi sulla prevenzione. Un tale cambiamento di paradigma, secondo uno studio della società di consulenza Deloitte, permetterebbe di ridurre la spesa sanitaria destinata a crescere a causa dell'invecchiamento della popolazione di 30 miliardi all'anno entro 2040. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
94 miliardi di franchi, questo il costo del sistema sanitario svizzero nel 2023, una spesa destinata a crescere e sfiorare 163 miliardi di franchi nel 2040, secondo le previsioni della società di consulenza Deloitte, che propone un riorientamento globale dell'assistenza sanitaria per ridurre l'impatto di 30 miliardi di franchi all'anno. Prevenire è meglio che curare, un concetto abbastanza vero per quanto riguarda la salute, ma molto meno certo per quel che concerne i costi, come sottolinea Carlo De Pietro, professore in politica e gestione dei servizi sanitari alla Scuola Universitaria della Svizzera Italiana.
Certamente la prevenzione può essere molto utile, spesso è soprattutto utile per vivere di più con i propri nipoti, molto più raro che sia anche utile a ridurre i costi. La prevenzione può comunque dare medicalizzazione, quindi entri in un ciclo di medicalizzazione, di controlli, di ansia, oppure tutti i ragazzini che sanno perfettamente quali sono le interazioni tra il ferro, il calcio e non so cosa, sembra che vadano in farmacia invece che al ristorante, quindi ti riduce anche un po' la qualità della vita se poi diventi ossessionato su quegli aspetti. È ovvio che la prevenzione possa essere positiva se ben selezionata, non deve diventare un claim generico o generale, anche perché prevenire è meglio che curare, spesso è vero da un punto di vista clinico, gran parte delle volte non è vero da un punto di vista dei costi complessivi.
La prevenzione può essere primaria, secondaria, terziaria. Si parla di consigli sullo stile di vita, sull'alimentazione, sul movimento, ma anche di screening. A questo proposito, anche se gli studi dimostrano l'efficacia, per esempio, di uno screening per tutta la popolazione interessata per il cancro al colon, quest'ultimo non è un servizio offerto in tutti i cantoni.
Lupo Ululì e Bellinzona è là. Beh, un lupo potrebbe essersi spinto fino in città, proprio nella capitale ticinese, nei pressi di Sasso Corbaro. Due pecore sono infatti state ritrovate morte a distanza di 3 giorni a Artore, in un prato recintato a pochi metri dalla fermata del bus, e le ferite coinciderebbero con quelle tipiche del grande predatore. Mancano ancora le conferme del DNA, ma in municipio c'è preoccupazione. Camilla Luzzani.
Si è ancora in attesa delle analisi del DNA, ma i segni lasciati sulle pecore uccise indicano quasi con certezza che si tratti di un lupo. La prima pecora sarebbe stata trovata morta mercoledì, la seconda sabato mattina. Entrambe in un prato recintato ad Artore, a pochi metri dalla fermata del bus, vicino al sentiero che porta al castello di Sasso Corbaro. Solo alcune settimane fa, era inizio maggio, il lupo aveva colpito in Valle Morobbia, dove erano state segnalate 3 predazioni. Il municipale Vitolo Russo, in attesa di conferme, si dice preoccupato.
Certo, siamo preoccupati perché comunque la città di Bellinzona è una città a misura di bambino, quindi i nostri ragazzi vanno a scuola da soli, prendono l'autobus da soli, e quindi il fatto che è arrivato così vicino a una fermata dell'autobus ci preoccupa molto. Prenderemo contatto col cantone, cercheremo di capire cosa si può fare, perché bisogna comunque avere rispetto delle paure delle persone che vivono in quel contesto.
Esteri doveva arrivare entro la fine di questa settimana, invece neanche dall'ennesimo round di colloqui a Doha è scaturito quel cessate il fuoco che a Gaza potrebbe ridare un po' di respiro alla popolazione. Le vittime nella striscia rischiano di non fare più quasi notizia. Alle prime ore del mattino erano già una 50, 20 persone, fra cui 6 bambini, sono stati uccisi per un non precisato errore tecnico mentre attendevano un sito di distribuzione dell'acqua a Nuseirat. L'emergenza umanitaria e la diplomazia hanno però i tempi diversi. Di questo parliamo con Francesca Caferri, giornalista esperta di Medio Oriente. I negoziati per un cessate il fuoco a Gaza sono di nuovo in stallo. Perché? Cos'è trapelato?
Quello che ha trapelato sono chiaramente 2 versioni molto diverse, con Netanyahu che dice che Hamas sta cercando di rimanere al potere e che Israele non può permettere questo. Hamas da parte sua dice di aver già accettato il compromesso di una sorta di governo tecnico, ma che vuole a questo punto in maniera definitiva la fine della guerra, in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, tutti insieme. Hamas sostiene che Netanyahu non è pronta ad accettare questo e vuole andare avanti. Ecco, la situazione è molto confusa. L'unico punto su cui sembra esserci un accordo è l'aumento degli aiuti umanitari. Anche qui tutto da vedere, perché Israele vorrebbe concentrarli sul sud per portare avanti quello spostamento forzato di popolazione verso il sud che la maggior parte degli esperti definisce una sorta di pulizia etnica, una sorta di tentativo di svuotare la striscia. Quindi situazione ancora molto confusa.
Sarà estesa la sospensione delle contromisure sui dazi americani, lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, interpellata su cosa accadrà in giornata alla luce della lettera in cui Trump ha annunciato dazi al 30% per l'Unione europea. Viene preferita una soluzione negoziata, allo stesso tempo l'UE continuerà a prepararsi anche per le contromisure. Intanto si apprende che il segretario generale invece della NATO, Mark Rutte, ha spiccato il volo a sorpresa per recarsi nei prossimi 2 giorni a Washington, dove incontrerà il presidente Donald Trump, il segretario di Stato Marco Rubio e capo del Pentagono Pete Hegseth, oltre alcuni membri del Congresso. Ritorniamo sugli annunci shock dei dazi al 30% per l'Unione Europea, perché l'economia tedesca, per via della sua forte dipendenza dal settore delle esportazioni e dei suoi strettissimi legami commerciali con gli Stati Uniti, sarebbe particolarmente colpita dalla misura annunciata da Trump. La politica e gli imprenditori sono molto allarmati, ma credono ancora in una possibile soluzione diplomatica. Da Berlino, Walter Raue.
La lettera del signor Trump è una vergogna e arriva proprio in un momento nel quale stavamo discutendo insieme in modo costruttivo e fiducioso, si sfoga il politico del Partito Socialdemocratico tedesco e presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange. Finora la Germania era un paese che nel conflitto fra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi aveva assunto posizioni molto concilianti. La visita del cancelliere Friedrich Merz alla Casa Bianca un mese fa era andata molto bene. Donald Trump Trump aveva definito il suo ospite tedesco come un amico e un tipo molto in gamba. E anche all'indomani dell'annuncio del presidente degli Stati Uniti di portare i dazi sui prodotti europei al 30%, la ministra tedesca dell'economia, Katherina Reiche, invita la calma. È il momento del pragmatismo e delle trattative, ha dichiarato la ministra cristiano-democratica, aggiungendo che c'è sempre tempo per discutere poi delle eventuali contromisure europee, ma non prima di aver vagliato tutte le possibilità negoziali. E anche Jens Südekum, il consigliere personale del ministro delle finanze Lars Klingbeil, non si lascia prendere dal panico. L'annuncio di Donald Trump sarebbe solo una farsa e una mossa tattica. Il presidente americano ne dice tante, ma alla fine più agnello che lupo, sostiene Südekum. Con uno scambio commerciale complessivo dal valore di 253 miliardi di euro, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Germania, prima ancora della Cina, dei Paesi Bassi e della Francia.
Alla porta del radiogiornale bussa David Conti con diverse notizie sportive. Beh, facciamolo entrare.
Ben ritrovati, il Chelsea ha vinto la prima edizione del Mondiale per club, un po' contro ogni pronostico. La formazione di Enzo Maresca ha vinto 3-0 contro il Paris Saint-Germain, che nel torneo sino alla finale aveva subito un solo gol di Palmer. Doppietta e Joao Pedro, le reti dei Blues, tutte nel primo tempo. All'Europeo femminile è calato il sipario sul gruppo D, Paesi Bassi Francia 2-5, Inghilterra Galles 6-1, avanzano ai quarti le francesi prime e le inglesi seconde. Sul fronte mercato si fanno sempre più insistenti le voci di una partenza di Granit Xhaka in Arabia Saudita. Il centrocampista del Bayer Leverkusen avrebbe trovato un accordo con il Neom, squadra disposta a offrirgli 10 milioni a stagione. Nel tennis, Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon sotto un 7-0 contro Alcaraz. L'italiano numero uno al mondo ha vinto in 4-7, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, prendendosi dunque la rivincita della finale persa a Roland Garros. Nel ciclismo, dopo la vittoria in volata del belga Merlier a Châteauroux, il Tour de France presenta una tappa di 10 km con 4.450 metri di dislivello che la maglia gialla Pogacar dovrà scirupparsi senza il suo gregario Almeida forfait. Infine, ricordo nella moto mondiale il successo di Marc Marquez, che ha fatto suo anche il Gran Premio di Germania classe MotoGP.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di lunedì, 14 luglio ormai, e Meteo Svizzera ci fa sapere che dopo la nottata asciutta al sud, temporalesca al nord, sarà un primo giorno della settimana grigio e uggioso in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio passaggio al sereno dalla Romandia. Temperature minima 17, massima 27 gradi, isoterma di 0 dai 3.800 metri. Una sbirciatina all'evoluzione, da martedì almeno fino a venerdì al sud delle Alpi torneranno giornate solive e calde. Mercoledì e giovedì soffierà anche il venticello. Al nord, da martedì e giovedì, poco sole e nel corso dei giorni nuvole rovesci. Venerdì abbastanza soleggiato. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Beniamino Deritis in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una felice settimana e una serena notte.